Di natura, quando pensiamo alla vita cristiana, a cosa tendiamo a pensare? Di solito pensiamo ai comandamenti, pensiamo a come dobbiamo vivere. E spesso siamo così presi a cercare di fare bene e di vivere bene in modo che piace a Dio, che ci dimentichiamo quello che Dio ha fatto per noi. Ci dimentichiamo l'immensa opera di salvezza che Dio ha fatto in noi. E così perdiamo di vista chi siamo per Dio e il suo cuore per noi. E ci diamo da fare e ci impegniamo, ma la vita cristiana ci diventa pesante, perché siamo focalizzati sulla cosa sbagliata e abbiamo la prospettiva sbagliata. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a guardare Tito 3. E nei primi due versetti, se vi ricordate, Paolo ha affidato a Tito il compito di ricordare ai credenti a Creta come vivere in vari campi della vita cristiana. Abbiamo visto vari aspetti, sia di come vivere la vita cristiana in generale, essere sottomessi alle autorità, essere ubbidienti, compiere buone opere, ma anche aspetti che riguardano nello specifico come vivere i rapporti gli uni con gli altri. E vediamo qua la bontà di Dio, la misericordia di Dio che ci mostra, ci insegna come vivere in ogni campo della vita. E non solo ci insegna, ma anche ci ricorda più e più volte, perché così facilmente dimentichiamo. Questo è il cuore di Dio per noi. Quindi il contesto del brano che vogliamo guardare oggi è che Paolo ha appena parlato di come vivere, ha spiegato come vivere in alcuni aspetti della vita cristiana. E adesso, dal versetto 3, ci ricorda quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E inizia parlando della nostra condizione prima che Dio ci salvasse, per poi ricordarci quello che Dio ha fatto in noi e così spronarci a darci da fare, a vivere come credenti, ma alla luce di quello che Dio ha fatto. Quindi seguite mentre leggo il versetto 3. Anche noi, infatti, un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Qua Paolo in generale sta descrivendo la vita di ciascuno di noi prima che Dio ci salvasse. Ed è buono ricordare come eravamo prima che Dio operasse in noi. Allora consideriamo questi punti che Paolo menziona. Lui inizia dicendo che eravamo insensati, non avevamo buon senno. La vera saggezza viene solo da Dio, ma noi non avevamo Dio. E così eravamo insensati, lontani da Dio e senza saggezza. E per forza vivevamo in modo stolto. Eravamo sulla via che ci stava portando al tormento eterno. Era una vita estremamente stolta. Dice che eravamo ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà. Pensate qua, Dio ci ha creati per avere un rapporto con Lui, che è l'unico rapporto che veramente può soddisfare il nostro cuore. Ma per avere un rapporto con Dio è fondamentale che camminiamo come Dio ci comanda. Non possiamo vivere come vogliamo e avere un rapporto con Dio. Le due cose non vanno insieme. Ma noi eravamo ribelli a Dio. Camminavamo contro Dio, contro quello che Dio ha stabilito, contro i Suoi comandamenti. Andavamo contro la legge di Dio e contro il piano di Dio. E perciò eravamo erranti, dice qua, ribelli e erranti. Eravamo come pecore che si ribellano al loro pastore e se ne vanno lontano. Ma a quel punto perdono la loro guida, perdono l'autorità nella loro vita e solo vagano senza uno scopo e essendo insoddisfatti. E E noi eravamo così. Eravamo ribelli ed eravamo erranti. E poi Paolo dice, eravamo schiavi di varie concupiscenze e voluttà. Eravamo, in altre parole, schiavi del nostro peccato, schiavi dei nostri desideri, dei piaceri carnali e peccaminosi. Eravamo schiavi. Il peccato ci prometteva buone cose, ma ci teneva in schiavitù, il nostro peccato. E non potevamo liberarci da quella schiavitù. Non noi, in noi stessi. Eravamo in una prigione di peccato. Il nostro peccato. Non solo, ma dice che vivevamo anche nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Il nostro cuore era pieno di peccato e così anche i nostri rapporti erano macchiati, rovinati dal nostro peccato. E invece di avere rapporti sani, pieni di amore, come Dio intende, erano pieni di cattiveria, che è odio. Eravamo pieni di invidia. Dice che vivevamo nell'invidia. E l'invidia è un brutto peccato. Eravamo odiosi. Eravamo degni di essere odiati a causa dei nostri peccati. E odiavamo gli uni gli altri. Piuttosto di avere l'amore che regnava nei rapporti, c'era l'odio che regnava nei rapporti. Fratelli, pensate, tutto nella nostra vita era macchiato di peccato. E tutto era rovinato dal peccato, perché il peccato rovina. Tutto quello che Dio ha creato di buono è stato distrutto dal peccato. Eravamo peccatori davanti a Dio. Questa era la nostra condizione. E a causa di tutti quei nostri peccati, dovevamo essere giudicati e condannati al tormento eterno. E il tormento eterno, la condanna eterna, è la separazione eterna da Dio. E quella sarebbe stata la giusta punizione per i nostri peccati. Perché con la nostra vita, con le nostre azioni, con i nostri pensieri, con le nostre parole, siamo andati contro Dio in ogni campo. Abbiamo scelto di ribellarci a Dio e di non sottometterci a Lui. E così abbiamo offeso Dio terribilmente con i nostri peccati. E per una colpa così grande contro il nostro Creatore, contro un Dio tre volte santo, la giusta punizione era il tormento eterno. La giusta punizione era la separazione eterna da Dio. Dio odia il peccato. Dio è tre volte santo. Ma Dio è anche il giusto giudice, che vuol dire che Lui deve punire il peccato. Non può solo ignorarlo. Allora, questa era la nostra condizione davanti a Dio. Peccatori, schiavi dei nostri peccati, e avendo davanti a noi il giudizio e l'ira di Dio per tutta l'eternità. Era una condizione disperata. Ma mentre ci trovavamo in quella condizione così disperata, Dio è intervenuto. Dio ha operato in noi. Allora, consideriamo adesso la meravigliosa opera di Dio nella nostra vita. Leggo i versetti 4 e 5. Ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. E ci fermiamo lì. Ci trovavamo in una condizione terribile, una condizione disperata. Avevamo davanti a noi la condanna, il tormento eterno per tutta l'eternità. Ma mentre ci trovavamo in quella condizione così terribile, mentre eravamo odiosi, mentre eravamo pieni di peccato, Dio è intervenuto con bontà, con amore, per grazia. Avevamo offeso Dio terribilmente, meritavamo la condanna, ma Dio, con immensa grazia, ha scelto di darci quello che non meritavamo. La bontà e l'amore di Dio sono apparsi, dice, nel senso che Dio ha avuto bontà, ha avuto amore verso di noi, volendo salvarci, quando meritavamo solo ira e giudizio. E nella sua bontà e nel suo infinito amore, Dio ci ha salvati, ci ha strappati da quella condizione. Eravamo colpevoli davanti a Lui, in attesa del giudizio, con la condanna certa davanti a noi. Ma Dio ci ha salvati da tutto questo. E non per opere, solo per la sua grazia. Nel versetto 5 leggiamo: Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Non per opere giuste che noi avessimo fatto, perché non avremmo mai potuto fare abbastanza opere giuste. E nessuna opera che avremmo mai potuto fare sarebbe stata giusta abbastanza. Tutte le nostre opere erano coperte, macchiate di peccato. Dio ci ha salvato solo per la sua misericordia. Dio ci ha dato il bene che non meritavamo. Ha scelto di non darci il male che invece meritavamo. Ha scelto di salvarci e di non condannarci. E questo è il cuore che Dio ha avuto verso di me e verso di te se tu sei in Cristo. E così, proprio perché Dio ci ha salvati per grazia, non dobbiamo più essere giudicati e condannati per l'eternità, piuttosto adesso davanti a noi sta un'eternità di gioia alla presenza di Dio, in comunione con Dio. Dove dovevamo essere separati da Dio, adesso saremo in comunione con Dio per l'eternità. Questo è l'amore che Dio ha avuto verso di noi. Ci ha salvati. Ma abbiamo detto prima, Dio è un Dio santo, è un Dio anche giusto. Lui odia il peccato e deve punire il peccato. Allora come poteva salvarci? Nei prossimi versetti, nella fine del versetto 5 e versetto 6, Paolo ci spiega come è possibile che Dio poteva salvarci. E dice, dall'inizio del versetto 5, Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Consideriamo allora qua, come poteva Dio conciliare la sua assoluta santità, la sua giustizia, con il suo cuore pieno di misericordia e di grazia? Nel versetto 5 dice che Dio ci ha salvati mediante il lavacro della rigenerazione. Lavacro vuol dire lavaggio. Dio ci ha salvati mediante il lavaggio della rigenerazione. Cioè siamo stati lavati dai nostri peccati tramite la rigenerazione. Eravamo morti spiritualmente, eravamo senza vita spirituale. Ma Dio ci ha rigenerati, Dio ci ha dato nuova vita spirituale e così ci ha lavati dai nostri peccati. Ciascuno di noi che è in Cristo è morto al peccato e adesso vive in Cristo. Dio ci ha salvati mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Il rinnovamento dello Spirito Santo è un cambiamento completo che lo Spirito Santo ha operato in noi. Noi che siamo in Cristo siamo stati rinnovati. Tutto il vecchio e peccaminoso che avevamo dentro di noi è stato tolto e rinnovato e fatto nuovo. E questa è la nuova nascita che avviene quando c'è vera salvezza. Questo è diventare nuove creature. Dio ci ha salvati facendoci diventare nuove creature per mezzo dell'opera dello Spirito Santo in noi. Ha copiosamente sparso il suo Spirito su di noi per mezzo di Cristo. E adesso lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, abita in noi. E alla fine del versetto 6 dice: per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Tutto quello che Dio ha fatto era per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e si riferisce qua all'opera di Gesù Cristo sulla croce. In 2 Corinzi 5, 21, leggiamo dell'opera di Cristo e dice: poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Per salvarci, Dio ha fatto essere peccato per noi Gesù Cristo, che non aveva peccato, colui che non ha conosciuto peccato, non ha mai peccato. Dio ha mandato Gesù Cristo nel mondo per caricarsi con i nostri peccati, tutti quei peccati che noi abbiamo commesso e che erano sul nostro conto, tra noi e Dio, come un debito gigantesco che non avremmo mai potuto saldare. Gesù Cristo si è caricato con tutti quei peccati ed è andato alla croce e ha subito Lui l'ira di Dio, la punizione per quei peccati, quello che io e te dovevamo subire. Gesù Cristo ha pagato per tutti i nostri peccati sulla croce, ha deposto la sua vita per noi, ma non l'ha solo deposta. Il terzo giorno l'ha ripresa, è tornato in vita, è risorto vittorioso perché Lui ha vinto il peccato e Gesù Cristo ha vinto la morte. E la sua risurrezione è la testimonianza che quel pagamento è stato accettato da Dio. E il sacrificio di Cristo è il pagamento perfetto e completo per tutti i nostri peccati. E Dio Padre ha accettato quel sacrificio. E in questo modo, per mezzo del sacrificio di Cristo, poiché Lui ha pagato per noi il nostro debito, la giustizia di Dio è soddisfatta. Dio è giusto, è un giusto giudice, Lui deve punire il peccato. Non poteva solo cancellare i nostri peccati, ma invece di punire noi, ha punito Cristo al nostro posto. E così quel debito di peccato è cancellato, non c'è più. E dove prima c'era peccato, tanto peccato, adesso in noi c'è giustizia, la giustizia di Cristo che ci copre. Ed è solo per mezzo del sacrificio di Cristo. Perciò, per mezzo del sacrificio di Cristo, noi siamo morti al peccato e adesso viviamo in Cristo. Siamo nuove creature, rigenerati, rinnovati. Il vecchio è tolto. Siamo un uomo nuovo per mezzo dell'opera di Cristo. E lodi a Dio per quello che Cristo ha fatto. Dio ha avuto una bontà e un amore verso di noi, salvandoci così grande che non possiamo afferrare appieno. Prego che afferreremo sempre di più. E Dio ci ha salvati con uno scopo meraviglioso, uno scopo di grazia. E leggiamo di questo nel versetto 7 e dice: affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Dio ci ha giustificati per la sua grazia, non per opere, solo per la sua grazia. Giustificare vuol dire rendere giusto. Eravamo colpevoli davanti a Dio, eravamo macchiati dai nostri peccati, eravamo ingiusti davanti a Dio. Ma dopo che Dio ci ha perdonati in Cristo, caricando su di Lui i nostri peccati, Dio ci ha giustificati, ci ha resi giusti, ci ha coperti con la giustizia di Cristo, così che adesso, quando Dio guarda noi, non vede più uomini peccatori. Quando Dio guarda noi, vede la giustizia di Cristo, ci vede giustificati. E allora, visto che adesso siamo giustificati per la sua grazia, possiamo godere della benedizione che Dio ha preparato per noi, che è lo scopo per cui Dio ci ha salvati. Essendo salvati, siamo diventati eredi secondo la speranza della vita eterna. Abbiamo la vita eterna che ci aspetta davanti a noi, l'eternità con Dio, in comunione con Dio. Adesso siamo giustificati. Il peccato è tolto, adesso possiamo stare in comunione con Dio. Quel muro che ci separava da Dio è tolto. Abbiamo la vita eterna che ci aspetta. Abbiamo l'eternità con Dio, in comunione con Dio, per sempre. E quella promessa è per noi, ed è certa. Pensate a questo. Noi, che eravamo nemici di Dio, ribelli a Dio, abbiamo la promessa e la certezza che staremo con Dio per l'eternità. In Romani 8:17 leggiamo, dice: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. In Cristo siamo figli di Dio e come figli siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Abbiamo davanti a noi l'eternità con Dio e saremo glorificati nella presenza di Dio con Cristo. Allora, fratelli, se pensiamo alla nostra condizione passata e se pensiamo che abbiamo la promessa, che è una certezza, che noi staremo alla presenza di Dio, glorificati con Cristo, vedete il cuore di Dio? Vedete il cuore di Dio? Dio ha scelto di salvarci. Dio ha scelto di darci un'eredità di un valore incomprensibile, troppo grande da afferrare. Un'eredità meravigliosa. Io e te, se tu sei in Cristo, abbiamo la certezza che saremo con Dio, glorificati nella presenza di Dio, con Cristo, per l'eternità. Prego che Dio apra il nostro cuore e i nostri occhi ad afferrare di più la profondità di quello che abbiamo in Cristo. All'inizio del capitolo, nei versetti 1 e 2, Paolo ci ha ricordato come vivere in vari campi della vita cristiana. Poi, quello che abbiamo appena visto, ci ha ricordato la nostra condizione passata, quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Un'opera incredibile. E adesso Paolo esorta Tito a affermare con forza queste verità. Nel versetto 8 leggo, dice: sicura è questa parola e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Prima di tutto notate lì all'inizio del versetto dove dice sicura è questa parola. La parola di Dio è sicura. La verità di Dio è sicura. Quello che Dio ha fatto per noi, quello che abbiamo appena letto, quello che abbiamo appena considerato, non è una storiella. Non è l'invenzione di qualcuno. È la verità. È sicuro. E la speranza che abbiamo non è qualcosa di vago. È una speranza sicura, è certa, e lode a Dio per questo. Se sei fondato sulla parola di Dio, sei fondato su una base solida che non verrà mai meno. Tito doveva affermare con forza queste cose ai credenti che stava curando, e tramite la parola di Dio queste cose vengono affermate con forza a noi. E questo con uno scopo. Dice qua, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Dio ci afferma queste cose con forza, affinché viviamo bene la vita cristiana. Il traguardo per Tito di affermare con forza queste cose era affinché i credenti avessero cura di applicarsi alle buone opere. E avere cura di applicarsi a buone opere descrive un cammino in cui c'è un forte impegno, in cui ci si dedica con cura e con costanza a fare opere buone. E le opere buone sono quelle opere che portano gloria a Dio, facendo sì che altri conoscano più di Gesù Cristo. Abbiamo già parlato delle buone opere nell'ultimo sermone. Notate che Paolo aveva appena parlato nel versetto 1 delle buone opere e adesso lo menziona di nuovo parla di avere cura ad applicarsi a buone opere. Parla di buone opere ben 7 volte in Tito, 7 volte in 3 capitoli. È così importante. Ogni vero credente deve avere un cammino in cui si applica alle buone opere. La vita di ogni vero credente deve essere una vita spesa per glorificare Dio e per far conoscere Cristo di più. E una vita che non abbonda nelle buone opere, e quindi una vita che non abbonda di frutto spirituale, è una vita sprecata. Prego che ciascuno di noi avrà cura, si metterà di impegno, con dedizione e costanza, a fare buone opere, per la gloria di Dio, per avere una vita non sprecata, ma una vita che conta, una vita che porta tanto frutto alla gloria di Dio. Poi Paolo dichiara alla fine del versetto, queste sono le cose buone e utili agli uomini. Questo è quello che ci serve conoscere, questo è quello che ci serve mettere in pratica nella vita cristiana. Qua Paolo sta facendo un confronto, dicendo queste sono le cose buone e utili agli uomini, perché adesso nel prossimo versetto ci parlerà di quello che non è buono, quello che non è utile agli uomini, quello che è piuttosto da evitare. E seguite mentre leggo il versetto 9 e ascoltiamo mentre Paolo ci spiega che cosa non è buono, che cosa non è utile, e dice, ma evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese e le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Qua è Dio che tramite Paolo ci insegna che cosa dobbiamo evitare. Ci comanda di evitare una serie di cose che sono inutili e che sono vane. Allora, qua Paolo usa il verbo evita. Evita vuol dire allontanati, scappa, vai via. È un verbo attivo, è qualcosa che dobbiamo noi attivamente fare. Dobbiamo attivamente evitare, allontanarci, scappare da queste cose che lui elenca qua. Ci comanda di evitare le discussioni stolte e le genealogie. Dobbiamo evitare quei discorsi che sembrano spirituali esteriormente, ma che in realtà sono stolti, sono carnali, sono senza Dio e sono inutili. Sono discorsi che non toccano la vita cristiana quotidiana, non toccano il nostro cammino quotidiano, sono solo intellettuali, gonfiano e non portano buon frutto. E poi ci comanda di evitare le contese e le dispute intorno alla legge. Queste sono discussioni che portano divisione invece di portare unità nel corpo di Cristo e portano a essere lontani da Dio invece di portare a crescere in Cristo. Queste contese e dispute portano solo brutti frutti. Sono discorsi di cose in cui non è possibile avere una chiara risposta di cosa è giusto e cosa non è giusto. Sono discorsi che sono speculazioni, dove non si può mai sapere qual è la cosa giusta. questi discorsi non portano mai buoni frutti. Non edificano, ma piuttosto creano divisione. E qua Dio ci dichiara chiaramente che queste cose sono inutili e vane. Non ci aiutano nel cammino, non ci fanno crescere, non ci mostrano più di Cristo. Solo riempiono la mente e gonfiano il cuore. Sono un danno spirituale. E poi Paolo parla ancora di cosa dobbiamo evitare. Ci parla di chi dobbiamo evitare. Leggo i versetti 10 e 11. E dice: evita l'uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca, essendo condannato da se stesso. Di nuovo è lo stesso comandamento di prima: evita, allontanati, scappa, non avere a che fare con l'uomo settario. L'uomo settario è l'uomo che crea divisione nella Chiesa. È un uomo pervertito che segue e predica una falsa dottrina che non è da Dio. Segue e predica cose storte, cose che non sono conformi in linea con la verità di Dio. L'uomo settario, dice qua, è pervertito e pecca. Pecca perché insegnando cose false cerca di dividere e danneggiare la Chiesa di Cristo. Ed è un grave peccato. L'uomo settario vuole avere ragione. Ed è un uomo che non ha timore di Dio. Però, fratelli, possiamo anche noi cadere in questo stesso peccato. Per esempio, nell'ultimo sermone abbiamo visto il chiaro comandamento di non dire male di alcuno. Se parliamo male di un fratello con un altro fratello, non per aiutarlo, non per capire come aiutarlo, ma solo per sparlare di lui, stiamo creando divisione ed è un grave peccato. Ma possiamo peccare in questo anche affermando cose che in realtà non conosciamo bene e di cui non siamo sicuri, e così sbagliamo. Il timore di Dio ci spinge a non parlare di quello che non conosciamo, e dovremmo farlo sempre, ma a maggiore ragione, ancora di più, quando trattiamo delle cose di Dio. Notate però che anche in questo caso Dio ci spiega precisamente come agire quando c'è un uomo settario nella Chiesa. Prima di evitare l'uomo settario servono due ammonizioni. Se dopo quelle due ammonizioni non si ravvede, allora bisogna evitarlo. Non bisogna accoglierlo come un fratello, bisogna stargli lontano, non avere niente a che fare con lui. Allora dobbiamo considerare che, visto che sono gli anziani che insegnano e proteggono la Chiesa dai falsi insegnanti, qua è chiaro che sono gli anziani che riconoscono un uomo settario e che lo ammoniscono, e poi di conseguenza la Chiesa lo evita. Fratelli, vedete anche qua l'amore di Dio? Dio ama e vuole proteggere la sua Chiesa. Anche in questo caso Dio ci spiega precisamente come comportarci in questi casi. Ci sono uomini settari, succede, ma Dio ci prepara spiegandoci come agire anche in queste circostanze. E prego che vedremo e rimarremo meravigliati del cuore di Dio verso di noi anche in questo. Questo ci mostra il cuore di Dio. Dio ci ama, Dio vuole curare la sua Chiesa e Dio vuole proteggere la sua Chiesa, e questo fa parte. Ormai siamo arrivati verso la fine dell'epistola e adesso Paolo aggiunge alcune istruzioni per Tito per come comportarsi riguardo ad alcune questioni, e ci sono buone lezioni per noi anche qua. Leggo i versetti 12 e 13. Quando ti avrò mandato Artema o Tichico, fa di tutto per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare l'inverno lì. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giurista della legge, e di Apollo, affinché non manchi loro nulla. Allora notate qua una cosa. C'era un rapporto di amore, un rapporto profondo fra Paolo e Tito. c'era vero amore tra di loro. Paolo voleva avere Tito con sé e per questo gli comanda, dice proprio, fa di tutto per venire da me a Nicopoli. Avevano un forte legame, un'unione in Cristo. Allora ti chiedo, come sono i tuoi rapporti? Come sono i tuoi rapporti con i fratelli e le sorelle? Hai questo tipo di legame? Hai un profondo amore? Una profonda unione con i tuoi fratelli? Questi rapporti sono una grandissima benedizione da Dio. Prego che avremo rapporti così profondi. E poi notate nel versetto 13 il cuore di Paolo. Aveva a cuore questo Zena e Apollo, due uomini che dovevano affrontare un viaggio che era per l'opera per il Signore. E voleva essere sicuro che loro avessero tutto il necessario per il viaggio. E per questo comanda a Tito di assicurarsi che avessero tutto quello che poteva servire loro. Tito non doveva solo dare un'offerta per il viaggio, doveva proprio essere sicuro che avessero tutto. E questo certamente richiedeva impegno, fatica, doveva informarsi. Allora anche qua c'è una buona lezione per noi. Tu hai quel cuore? Cioè, pensi ai bisogni degli altri al punto che ti spinge a darti da fare, ad essere sicuro che abbiano tutto quello che serve a loro, anche se non è la tua responsabilità? Quanta gioia e quanta pace possiamo avere quando viviamo pensando agli altri e non solo a noi stessi. E allora il frutto che portano loro per Dio viene applicato anche al nostro conto. In Matteo 10, 42 dice: e chiunque darà da bere solo un bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio. E in Marco 9, 41 simile dice: chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere d'acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà affatto la sua ricompensa. Anche semplicemente provvedere ai bisogni pratici più semplici di chi compie l'opera di Dio è considerato di grande valore davanti a Dio. E prego che avremo occhi aperti per notare i bisogni e un cuore pronto per provvedere ai bisogni gli uni degli altri. Poi Paolo fa una ultima esortazione a Tito che riguardava i credenti a Creta, ma che riguarda anche noi. Notate che ancora una volta, per la settima volta, parla delle buone opere e dice: or imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Di nuovo, buone opere. Quanto è importante che ci dedichiamo a fare buone opere. E qua parla specificamente per i bisogni urgenti. Dedicarsi alle buone opere viene da un cuore che veramente ama gli altri e che ha a cuore il regno di Dio. Dio ci mette davanti a volte bisogni urgenti, bisogni per cui bisogna provvedere subito, velocemente. A volte sono bisogni pratici, che spesso sono facili da riconoscere, molto spesso sono bisogni spirituali, che sono più nascosti ed è più facile trascurare. Come rispondiamo ai bisogni urgenti dimostra molto del nostro cuore. Siamo pronti a fare sacrifici per provvedere ai bisogni degli altri? Hai quel cuore? C'è chi ha bisogno di aiuto pratico. C'è chi ha bisogno con i pasti, con pulire la casa, con aiutare con i figli. Ma c'è anche chi ha bisogno di una parola di incoraggiamento, chi ha bisogno di essere stimolato. C'è chi ha bisogno solo di avere qualcuno vicino. Sei pronto a dedicarti a questi bisogni, a provvedere per questi bisogni? Prego che avremo quel cuore, perché quello è il cuore di Cristo. Un vero credente si dedica alle buone opere e si dedica alle buone opere anche per i bisogni urgenti. Quello è un frutto della vera salvezza, perché dimostra un cuore che ama gli altri e un cuore di grazia verso gli altri. Un cuore che riconosce quanto lui ha ricevuto per primo. Allora, se tu, guardando la tua vita, vedi che non stai camminando facendo buone opere, non solo per i bisogni urgenti, ma in generale, non c'è motivo di disperarsi. Riconosci il tuo peccato, confessalo a Dio e poi impara, come dice qua, impara a dedicarti alle buone opere e avrai una vita benedetta. I credenti a Creta non si stavano dedicando alle buone opere per i bisogni urgenti. È per questo che Paolo li esorta tramite Tito. E anche noi abbiamo bisogno di essere esortati, forse in questo campo, sicuramente in tanti altri campi. Nel versetto 15 Paolo chiude l'epistola e con i saluti, e anche qua ci sono buone lezioni per noi. Leggo il versetto 15. Tutti quelli che sono con me ti salutano. Saluta quelli che ci amano in fede. La grazia sia con tutti voi. Amen. Pensate a quanto questi saluti sarebbero stati un incoraggiamento per Tito. Tito aveva un grande compito davanti a sé, doveva mettere ordine alle cose che rimanevano da fare a Creta. Aveva una grande responsabilità. Ma pensate a che incoraggiamento sarebbero stati questi saluti quando Paolo dice: tutti quelli che sono con me ti salutano. C'erano altre persone, altri fratelli che pensavano a Tito e probabilmente pregavano per lui nel suo ruolo a Creta. Immaginate che incoraggiamento sapere che c'era qualcuno dietro di lui, non fisicamente con lui, ma che lo stavano tenendo in mente. E poi notate come Paolo chiama i fratelli quando chiede di salutare gli altri, dice: saluta quelli che ci amano in fede. Chiama i fratelli quelli che ci amano in fede. Dio intende che ci sia vero amore, un amore tenero, un amore puro e un amore profondo tra i credenti. Paolo e quelli che erano con lui amavano i credenti a Creta e i credenti a Creta amavano loro. E c'era uno scambio di amore, un rapporto di amore. E che buon esempio anche per noi di come dovrebbero essere i rapporti in chiesa. Dovrebbero essere rapporti in cui regna l'amore piuttosto che tensione, piuttosto che... Sì, dovrebbero essere rapporti profondi. Prego che i nostri rapporti saranno sempre, sempre più così, che avremo rapporti di amore in chiesa, come Dio intende. E poi Paolo chiude con la sua tipica preghiera alla fine delle sue epistole: la grazia sia con tutti voi. Ed è una preghiera meravigliosa, una preghiera di cui abbiamo bisogno tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo bisogno della grazia di Dio, perché nessuno di noi è sufficiente nel suo cammino, nessuno. E grazie a Dio, la grazia di Dio è con noi, giorno per giorno. Così siamo arrivati alla fine di questa epistola, che per tanti versi è un'epistola molto pratica, ci spiega come vivere giorno per giorno la vita cristiana, ma allo stesso tempo ci insegna anche a vivere tenendo in mente quello che Dio ha fatto nella nostra vita, a non vivere la vita cristiana vedendo i nostri doveri, ma tenendo sempre in mente l'opera di Dio, l'opera di grazia, l'opera meravigliosa che Dio ha fatto in noi, salvandoci. E ci insegna anche a tenere davanti agli occhi l'eternità che ci sta davanti, la meta, il traguardo che abbiamo davanti, per non perderci nel cammino di oggi. Viviamo oggi per la gloria di Dio. Mettiamo in pratica quello che abbiamo visto, quello che Dio ci ha ricordato. Portiamo frutto per la gloria di Cristo. E viviamo essendo pronti per stare nella presenza di Dio per l'eternità. Preghiamo. Padre, voglio lodarti e voglio ringraziarti, Padre, perché tu ci parli tramite la tua parola. In Tito abbiamo visto, Padre, varie esortazioni che ci spiegano come vivere. Abbiamo bisogno di queste esortazioni, abbiamo bisogno di ricordi, Padre, spesso, perché facilmente dimentichiamo, facilmente ci sviamo, Padre, ci stanchiamo nel cammino. E così rallentiamo. Padre, insegnaci ad essere stabili, Padre, a camminare con costanza nelle tue vie, in modo che piaccia a te e in modo che porta gloria a te in ogni campo della vita. Ma soprattutto, Padre, aiutaci a tenere la tua opera di salvezza davanti ai nostri occhi. Mostraci più del tuo cuore per noi. Mostraci più di quanto amore e grazia hai avuto verso di noi. Aiutaci a camminare tenendo l'eternità davanti ai nostri occhi. E fa che questo spinga ciascuno di noi a vivere in modo che porta gloria a te, Padre, portando frutto, facendo conoscere più di Cristo, Padre. Ti chiediamo questo e ti ringraziamo per la tua preziosa parola che ci ha parlato anche oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.